Allora, buongiorno a tutti. Oggi iniziamo un nuovo libro. Studiamo insieme attraverso le predicazioni domenicale la seconda epistola ai Corinzi. Noi già abbiamo visto in passato la prima epistola ai Corinzi e oggi vediamo questo libro, un'introduzione, facciamo anche un'introduzione a questo libro, che è più che altro questa epistola scritta da Paolo, sempre a questi fratelli di Corinto, e soprattutto Paolo vuole in qualche modo salutare i fratelli di Corinto, e come fa in tutte le sue lettere, lui inizia proprio con un saluto. Leggiamo questi primi 11 versetti e vediamo come Paolo vuole rincontrare questi fratelli attraverso questa lettera. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, con tutti i santi che sono in tutta l'Acaia, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Perché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò, se siamo afflitti, è per la nostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei nostri riguardi è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, siete anche partecipi della consolazione. Fratelli, non vogliamo che ignorate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati molto provati oltre le nostre forze, tanto da farci disperare persino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così grande pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Cooperate anche voi con la preghiera, affinché per il beneficio che noi otterremo per mezzo della preghiera di molte persone, siano rese grazie da molti per noi. Queste le parole che Paolo mette come preludio di quello, tutto il discorso che farà in questa epistola. E questo saluto che Paolo vuole fare fa anche la sua descrizione. In questo saluto, questi primi due versetti che noi leggiamo, oltre il saluto che fa, lui si fa una descrizione, cioè lui si definisce apostolo di Gesù, fatto per volontà di Dio, quindi esclude ogni volontà umana, argomento molto importante perché lo riprende in altre occasioni e circostanze, anche quando scrive un'altra epistola ai Galati, c'è un'espressione molto esplicita a riguardo di questo. Infatti lui dice in Galati proprio 1:1, Paolo apostolo non da parte di uomini né per mezzo di un uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che lo ha risuscitato dai morti. Questo discorso che fa Paolo, questo modo di parlare che fa Paolo, lo fa per un modo ben preciso, per sottolineare il suo mandato. E difatti tutta la lettera, che poi si andrà sempre di più sviluppando nelle prossime anche predicazioni, lui sottolinea proprio il suo mandato, il suo operato. E il suo mandato vuole dire innanzitutto che lui è debitore non a uomini, ma lui è debitore solo a Cristo Gesù, escludendo ogni intervento umano, ogni partecipazione umana nel suo ministero. Cioè nessuna volontà umana ha fatto in modo che Paolo poteva diventare o poteva essere un apostolo così efficace. Per questo lui aveva anche numerosi nemici, soprattutto tra i giudei, quelli che soprattutto che stavano non proprio a Gerusalemme ma stavano a Corinto, per cui in tutte le situazioni in cui lui si trovava a predicare l'Evangelo si scontrava, si incontrava con giudei che erano in certo qual modo avevano afferrato la fede del Signore Gesù Cristo, ma che avevano sempre una reminiscenza del giudaesimo e volevano in qualche modo contrastare l'operato di Paolo. Oltre al suo nome Paolo unisce un altro nome, quello di Timoteo, uno che non era un apostolo nel senso ufficiale, ma che era stato suo collaboratore nella fondazione della Chiesa di Corinto. Il saluto non è solo per la Chiesa che si trova in quella città, difatti lui dice che saluta ai credenti di Corinto, ma soprattutto a tutta la regione, a tutti i credenti che erano nella regione. Questa regione era l'Acaia, l'Acaia è una bella fetta della Grecia, e con questo Paolo invoca soprattutto le benedizioni su tutti i credenti. Dice la grazia e la pace che viene per mezzo dell'intercessione di Gesù Cristo. E questo modo di parlare di Paolo vuole includere tutto un insieme di chiese che si trovavano nella Caia e che voleva in qualche modo che questa lettera fosse anche divulgata a queste altre chiese. Possiamo dire che fin da ora questa lettera ha proprio un carattere molto diverso da quello che già abbiamo conosciuto in quella che è nella prima Corinzi. Infatti il tono che si nota è molto conciliante. Leggendo questa lettera si nota proprio questa affinità, cioè che è un tono conciliante, molto amorevole, in quanto Paolo è contento perché i fratelli della Chiesa di Corinto hanno preso in considerazione i consigli dati in precedenza e soprattutto perché li hanno messi in pratica. Cioè Paolo aveva scritto questa lettera, se voi vi ricordate, piena di fervore, piena di sentimento forte verso questi corinzi che ancora avevano delle cose in sospeso, che i peccati ancora li attanagliava e che lui esortava a lasciare, che lui esortava a troncare con questi peccati, e giustamente dava dei consigli come fare. E loro l'hanno fatto. Da notare che anche nella lettura dell'epistola, quando si fa tutta la lettura del libro, se voi adesso vi cimentate da adesso in poi a leggere questo libro, è presente un riferimento ad una lettera precedente a questa che adesso si chiama Seconda Corinzi, in effetti si dovrebbe chiamare Terza Corinzi, perché questa lettera non ci è pervenuta, per cui è andata perduta. E questo pensiero è un po', diciamo, il cappello che fa a tutta questa lettera. Qual è il titolo di questo discorso che voglio fare stamattina? L'esperienza nella prova genera la consolazione efficace. Per cui tutto quello che Paolo vuole scrivere in questa lettera è un po' quello che lui è successo, e le sue avventure, o meglio ancora le sue disavventure, che sono accadute dal momento che lui ha lasciato Corinto e quest'altra situazione in cui lui dovrebbe, lo dice nella lettera, che dovrebbe tornare a Corinto, e lui lo annuncia questo, per cui questo lasso di tempo si calcola intorno a circa un anno e mezzo che lui era lontano da Corinto, però nel frattempo lui era andato a visitare altre chiese e soprattutto aveva visitato quelle chiese che si trovano in Asia. L'Asia in questo era quello che ancora oggi vediamo che è la Turchia, e quando parla della chiesa di Efeso si trovava in Turchia, e tutte le disavventure che pure anche fanno parte di quell'esperienza di Efeso fanno parte di quella regione che lui ha visitato, ma non sono tutte quelle che noi conosciamo le disavventure, perché, e poi leggendo tutta l'epistola, si fa riferimento a situazioni che lui ha vissuto. Dunque, noi, come vediamo il discorso che fa Paolo, fa riferimento alla consolazione. Perché è una cosa che lui ha sperimentato. Allora, il primo punto è: la vera consolazione viene dal Padre. La consolazione ci fa pensare a qualcosa che è contraria alla consolazione, cioè la sofferenza, la difficoltà. E se io stamattina vi chiedessi a voi se avete qualche difficoltà, se avete qualche sofferenza, sicuramente ognuno di voi dice la sua. Ognuno ha la sua sofferenza, più o meno forte, più o meno marcata, più o meno difficile, più o meno sofferente, più o meno dolorosa. Tutti abbiamo una sofferenza, oppure una difficoltà. Ma se la consolazione è conforto, se la consolazione è alleviamento, se la consolazione è motivo di speranza, di fiducia e di soddisfazione soprattutto, cioè questo è un fenomeno derivante dall'amore. È un derivato dell'amore la consolazione. E noi lo impariamo anche non soltanto perché lo leggiamo da qualche parte, ma perché Paolo stesso l'ha sperimentata e lo sta dicendo adesso ai Corinzi, ma lui lo ha detto anche in altre circostanze, in altre epistole, anche altre chiese. Come lui scriveva bene in Filippesi 2:1, diceva: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza d'affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia allegrezza. Lui lo scrive qui, ma è il pensiero anche che lui aveva verso i Corinzi, perché lui si rallegrava di questo. Si rallegrava perché lui aveva potuto sperimentare una difficoltà e aveva visto come il Signore appunto era intervenuto a favore per lui nella sua vita. Paolo aveva ben chiaro questo concetto. Appunto, al verso 3, poteva affermare che Dio di ogni consolazione. Paolo stava proprio enfatizzando questo. Cioè, benedetto Dio e Padre nostro di Gesù Cristo, il Padre di ogni consolazione, il Dio di ogni consolazione, non solo di alcune, ma di ogni consolazione. Proprio la vera consolazione, quella che viene da Dio, quella che soddisfa, quella che lenisce il cuore, quella che riempie. Ma coloro che hanno creduto nel Signore lo conoscono sotto un aspetto nuovo. Noi vediamo che lui sta parlando ai credenti di quel tempo e anche ai credenti giudei. Conoscono Dio sotto un aspetto nuovo, perché prima che cosa si diceva? Lui dice il Dio di consolazione, ma prima gli ebrei che cosa dicevano? Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, cioè dei patriarchi. Qui lui sta menzionando invece quello che Dio ha effettivamente e poi efficacemente ha fatto nella sua vita, e quello che anche i credenti avevano sperimentato di quel tempo. Infatti egli è il padre del Signore Gesù Cristo, colui che è il padre che ha tanto amato il mondo, come è scritto nel versetto che noi abbiamo attaccato al muro, che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È quel Dio lì, è quel Dio di amore, il Padre ameroso di ogni consolazione e anche di misericordia. Paolo questo afferma, come per dire non va dimenticato come sulla sua pelle ha potuto sperimentare questi atti svariati di misericordia, di soccorso, di liberazione e conforto. Di tutto questo Paolo ha fatto un'esperienza che gli permetterà poi di applicare ogni benedizione al suo ministero. Difatti al versetto 4 lui dice proprio questo: il quale ci consola di ogni nostra afflizione. Questo Dio così amoroso e che interviene è quello che interviene in ogni situazione, in ogni nostra afflizione, in ogni cosa in cui noi soffriamo. Secondo punto, le afflizioni e le consolazioni accrescono le attitudini al ministero. Cioè, se non c'è afflizione, se non c'è, diciamo proprio, sofferenza, non possono crescere le attitudini al ministero. Questo è un po' è quello che Paolo sta dicendo. Qualcuno ha detto, addirittura ha fatto questa affermazione, dice: bene sapere che la sofferenza e Dio non sono una contraddizione, ma piuttosto un'unità. Per rendere l'idea che Dio stesso e la sofferenza è quella che è sempre stato uno degli insegnamenti più convincenti del cristianesimo. E questo pensiero dice che Dio è più vicino alle sofferenze che alla felicità, e di trovare Dio in questo modo dona pace e riposo a un cuore forte e coraggioso. In effetti è vero, anche la Bibbia ci insegna molte volte che le persone hanno dovuto arrivare a una bassezza estrema per poi trovare il Dio della misericordia, il Dio della compassione, il Dio che consola. Se non si arriva a quella bassezza, non sentiamo la presenza di Dio. Eppure sembra strano questo, perché Dio fin dall'inizio, quando ha parlato al popolo di Israele con Deuteronomio 5,33, lui dice proprio queste parole, dice: camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta affinché viviate e siate felici e prolungate i vostri giorni nel paese che voi possederete. Il Signore aveva promesso una felicità, non aveva promesso sofferenza, non avreste difficoltà. Ma spesso i nostri atteggiamenti, i nostri modi di fare ci portano anche a subire delle difficoltà e anche delle sofferenze. Un famoso evangelista ha raccontato questa storia. Un suo amico, che in un momento di recessione economica ha perso il suo lavoro, un lavoro molto importante ed era un lavoro molto redditizio. Ma non solo. Questo amico di questo evangelista aveva subito anche, ha dovuto perdere anche la casa, perché non poteva mantenerla e così ha dovuto perdere la casa. Ma non solo. Ha perso anche la moglie, è morta la sua moglie. Per cui questa persona si è sentita veramente sprofondare, si è sentita veramente in un'angoscia estrema. E anche la sua fede ne ha risentito, si è allontanato dalla sua fede. Così un giorno, mentre camminava per cercare lavoro, arriva vicino a un cantiere dove stavano costruendo un grande edificio di una chiesa. E c'era lì un operaio che stava lavorando, stava scalpellando, se così, una pietra di forma triangolare. E allora lui chiede a questo operaio che stava facendo questo lavoro, dice: che cosa stai facendo? Beh, dice, vedi, sto facendo questa pietra, sto scolpendo questa pietra qui in terra, però questa pietra sarà collocata lassù dove c'è quel buco. E così in quel momento questo uomo ha compreso un messaggio importante. Attraverso questo banale esempio, lui aveva capito che il Signore lo stava modellando sulla terra in un modo forse anche doloroso per un posto particolare in cielo. E noi spesso perdiamo di vista questo. Paolo invece era ben chiaro questo atteggiamento. Dice: nella sofferenza impariamo a conoscere la nostra debolezza, la profondità delle compassioni di Dio e l'efficacia delle consolazioni del suo spirito. Per cui se noi non tocchiamo il fondo, come questa persona aveva toccato il fondo con tutte queste sue disavventure, non si può gustare le compassioni di Dio. Forse delle volte pensiamo, ma perché io devo soffrire? Perché io devo sentire del dolore? È come quando uno sta male. A volte, quando uno sta male, deve fare anche delle analisi, delle cose dolorose. Ma queste analisi che sono dolorose servono affinché noi possiamo guarire, possiamo essere curati con più efficacia. E l'efficacia della guarigione proprio deriva anche dal nostro lasciarsi lavorare dal Signore, come Lui ci forma. Infatti la sofferenza educa il cuore del credente e soprattutto porta simpatia verso gli altri. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se il nostro cuore conosce, sa che cos'è la sofferenza, possiamo simpatizzare con gli altri che soffrono, per le altre persone che soffrono. Chi ha sofferto è stato consolato, è in grado di offrire vera consolazione perché parla di qualcosa che ha effettivamente sperimentata, qualcosa che veramente ha vissuto sulla sua pelle. Come Paolo, lui sta esponendo queste sue pensieri, questa sua situazione, perché lui le ha provate e le vuole trasmettere anche ai Corinzi. Ma c'è un esempio per noi che vale più di tutti. Come l'autore di Ebrei definisce Gesù. Infatti, nel capitolo 4, versetto 15, infatti non abbiamo un uomo che è lontano da noi. Lui dice queste parole: infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. E lui, Gesù, ha simpatizzato con noi. E lui sa come ci sentiamo noi, quando siamo provati, quando siamo sofferenti. E ancora in Ebrei, capitolo 2, versetto 17 e 18, è scritto: perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione del peccato del popolo. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione e può venire in aiuto a quelli che sono tentati. E può venire in aiuto a quelli che sono tentati. Gesù ha fatto la stessa esperienza nostra, però senza peccare, e può venirci in aiuto. E questo, in poche parole, è quello che sta dicendo Paolo. Infatti, nel versetto 5, Paolo dice proprio questo: come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Le afflizioni dell'Apostolo lo rendono sempre più capace di simpatizzare con i fratelli, più ricco di esperienza, più pronto a intervenire, più capace di comprendere. Il fatto stesso che il padre spirituale Paolo, in questo caso, sostiene coraggiosamente le tribolazioni incontrate per l'Evangelo, varrà a rendere più saldi i fratelli di Corinto, proiettati verso la salvezza. Appunto Paolo parla in questo modo, parla che questa azione che viene fatta dal Padre con la consolazione proietta i credenti anche verso la salvezza. E sappiamo che tutto questo non è stato qualcosa di vano, anzi era necessario. Tutta la difficoltà di Paolo era necessaria. Una delle situazioni in cui Paolo si è trovato nel tumulto di Efeso, e questo è descritto proprio in Efesini, anche in Atti, che cosa succede? In Efeso c'era l'adorazione della dea Diana. E che cosa facevano molti abitanti di Efeso? Facevano dei tempietti che poi loro vendevano per tutti quelli che andavano lì a Efeso ad adorare questa dea. Logicamente Paolo ha evangelizzato, ha diffuso la notizia che solo Dio è l'unico Dio e non c'è altro Dio. Che cosa avviene in questo? Che c'è la rivolta di tutti gli artigiani, c'è un grande sommossa, un qualcosa di mostruoso, e che tutti i credenti venivano presi, alcuni erano stati presi e portati in tribunale, volevano ucciderli, e Paolo, che voleva parlare addirittura, alcuni personaggi illustri di quel tempo gli sconsigliarono di esporsi perché sarebbe stato sicuramente ucciso. Ma questa è una delle situazioni. E lui ha visto questa difficoltà così forte, così diciamo proprio pericolosa. Dice, ma perché tutto questo? Perché tutto questo? E non una forma più leggera, più amorevole da parte di Dio, poteva scegliere una situazione diversa. Tutto questo era necessario. Come Gesù è andato sulla croce per espiare i nostri peccati e ha dovuto versare del sangue, anche Paolo ha dovuto fare una cosa del genere. E anche noi delle volte ci troviamo in sofferenze proprio perché dobbiamo attraverso la sofferenza migliorarci e anche spronarci in un certo qual modo a vincere questa difficoltà. E c'è un racconto che vi voglio condividere stamattina di un uomo che trovò un giorno un bozzolo. Sapete cos'è un bozzolo? È un involucro dove si formano le farfalle. E questo bozzolo era di una farfalla chiamata Lepidottero Imperatore. E lo portò a casa per vedere come questo animale poi, che viene fuori una splendida farfalla, emerge da questo bozzolo. E un giorno notò che su questo bozzolo si comincia a vedere una piccola apertura. E vide che diverse ore questa farfalla comincia a lavorare perché vuole uscire fuori dal bozzolo. E lottava, e sembrava avesse forze per portare diciamo il suo lavoro a compimento, ma la farfalla non riusciva a venire fuori. Allora questo uomo decise di fare qualcosa, prese delle forbici e tagliò il lembo della membrana, diciamo, del bozzolo, per fare uscire fuori la farfalla, per aiutarla a uscire fuori. Si aspettava che in poche ore le ali si sarebbero schiuse, sarebbe uscita fuori e si sarebbero schiuse. Invece questa non avvenne. Vede questa farfalla che si agitava, si muoveva e girava su se stessa. E queste ali non si aprivano. Qual era il problema? Il bozzolo, con la sua costrizione e lo sforzo che la farfalla doveva mettere per uscire fuori, doveva fare in modo che dei liquidi che stavano dentro il suo corpo dovevano fluire nelle ali e poi gonfiarsi e aprire le ali come tutte le farfalle. E questo è il dono di Dio, che vuole far defluire proprio il corpo spirituale degli uomini. Quell'uomo misericordioso che voleva aiutare questa farfalla è stato in realtà crudele. Ha impedito a questa farfalla di essere una farfalla. A volte la lotta è esattamente quello che ci serve. La lotta serve proprio per questo, per farci comprendere e capire qual è la cosa che noi andremo a fare, per fortificarci anche spiritualmente. Non è sempre una strada in discesa che ci aiuta a fare il nostro servizio. No, sono proprio le difficoltà, sono proprio le sofferenze, quelle che ci aiutano a maturare, a diventare cristiani. Quindi possiamo rimarcare che i benefici nell'afflizione del cristiano sono almeno tre punti, come abbiamo già detto. Esso ci rivela la nostra profonda debolezza, il nostro nulla, affinché noi poniamo in noi stessi affinché non poniamo in noi stessi la nostra fiducia, ma invece la riponiamo in Dio, onnipotente, che ci può trarre proprio dalle difficoltà. Il secondo è, esse, queste difficoltà, ci rivelano e ci fanno sperimentare le profondità della compassione del Padre, questo Padre misericordioso, del Dio di ogni consolazione. Sono in tal modo una grande scuola di fede. Sono una grande scuola di fede. E terzo, le afflizioni ci rendono più capaci di simpatizzare con chi soffre e più idonei per portare loro la consolazione da noi sperimentata. Questo è il caso per ogni cristiano, ma lo è specialmente per ogni ministro di Cristo, per ogni persona che vuole essere un vero servitore di Cristo. E infine, quello che Paolo voleva in certo qual modo puntualizzare con i Corinzi, è l'ultima parte del brano, la comunione dei santi. La comunione ha il suo fondamento proprio nell'unione dei credenti con Cristo. Quando lui dice al versetto 11, cooperate anche voi con la preghiera affinché per il beneficio che noi otterriamo per mezzo della preghiera di molte persone siano rese grazie da molti di noi. Essa non è soltanto una comunione spirituale, quella che sta in certo modo accentuando Paolo, ma comunione di sofferenza per Cristo, comunione di preghiere, sia per intercedere, sia per rendere grazie gli uni per gli altri. La comunione di consolazione ricevuta da Dio per mezzo di Cristo è partecipare con coloro che sono in qualche afflizione. Per cui Paolo sta enfatizzando sempre di più come partecipare nell'afflizione degli altri, come essere pronti a simpatizzare e soprattutto a dare conforto agli altri, soprattutto con la nostra esperienza, ma soprattutto anche con la comunione e con la preghiera. Paolo poteva ben dire questo. Anche i Romani, lui dice delle cose importanti, Romani 12:12, lui dice, siate allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Raggiungere questi obiettivi voleva dire un percorso di maturazione importante, un percorso perché passa attraverso la speranza, perché passa attraverso l'afflizione e perché soprattutto si è perseveranti nella preghiera. E non si può in nessun modo pensare di essere delle persone che vogliono fare la volontà del Signore senza che esercitiamo la preghiera. E concludo con proprio un versetto che Paolo vuole dare, non per una forma di persuasione personale, ma come lui ha veramente sperimentato la sua posizione di apostolo del Signore. In Romani 5:3 lui dice, e non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza e la pazienza esperienza. Ci dobbiamo gloriare, dice Paolo, dobbiamo gloriarci di queste situazioni, dobbiamo vedere in questi percorsi come qualcosa che il Signore ci ha posti davanti per il perfezionamento dei santi, per dare gloria al Signore. Ecco perché ci dobbiamo gloriare anche nelle afflizioni. non dobbiamo lamentarci nelle afflizioni, ma gloriamoci, perché sappiamo che il Signore ci mette anche queste sulla nostra strada per essere tagliati, preparati, formati, secondo il suo disegno benevolo. Noi non sappiamo tutto precisamente, ma sappiamo che ogni cosa ha il suo motivo. Paolo lo ha sperimentato e lo stava scrivendo ai Corinzi. E quello che ha scritto ai Corinzi vale anche per noi oggi, la nostra esperienza quotidiana. Le difficoltà non mancano, ma se non mancano le difficoltà, che noi siamo cristiani, dobbiamo ringraziare il Signore perché ci vuole formare anche attraverso questa esperienza. Preghiamo. Signore Padre Santo, Tu che sei il Dio di ogni cosa, e come abbiamo potuto vedere stamattina, Tu sei anche il Dio della consolazione. Signore, Tu puoi lenire i nostri cuori, puoi lenire anche le nostre sofferenze. Noi lo sappiamo questo. Ma se per un periodo, per un tempo, noi dobbiamo soffrire qui sulla terra, noi abbiamo la consolazione presso di Te quando saremo nel cielo, quando saremo con Te, Signore, e potremo godere, Signore, delle Tue benedizioni, ma soprattutto di quello che Tu ci darai, di quello che Tu ci offrirai come segno di benevolenza e soprattutto come segno di amore, perché Tu sei un Padre di amore. Ti ringraziamo per tutto questo, nel nome di Gesù. Amen. Thank you.